voci dalle Dolomiti. Watering the family tree, ever after happily. If the earth falls to the sea, in your arms is where I'll be. We already are, you and me, psychically in tune to the voci, voci, voci dalle Dolomiti.
Forsaking and forgetting, even for a moment, I am not betting on our demise. I can see the future in your eyes. I see the presence, ironic surprise. When you go counter and I clockwise, through the world painting all the lies, we will grow a garden every time. And if I harden, will you remind me of the softness I had in my prime? And if I seek, will you help me find? And when I freak, won't you be kind? Know there's sometimes demons in my mind. What can I say? It's hard being an interdimensional ride.
Siamo arrivati all'appuntamento dell'8 novembre con la trasmissione di Radio Cooperativa che arriva dal Bellunese. Un saluto agli ascoltatori da Zenone Sovilla, al microfono per i prossimi 90 minuti, nei quali questa settimana vi voglio proporre parte della registrazione degli interventi che si sono tenuti a una importante serata svoltasi a Belluno, che ha affrontato una problematica molto pressante in provincia di Belluno ma anche in altre aree alpine, cioè quella dell'iper sfruttamento idroelettrico dei corsi d'acqua, cioè della continua realizzazione di centrali e centraline idroelettriche che messe tutte insieme sostanzialmente creano un impatto fortissimo, una devastazione del sistema idrico dei territori sui quali peraltro già insistono le grandi centrali idroelettriche storiche. Il bellunese ne sa ben qualcosa. Si è svolta la presentazione di un dossier elaborato dal Comitato Bellunese Acqua Bene Comune. Vi faccio ascoltare appunto gli interventi che hanno illustrato questo dossier. La presentazione della serata è stata affidata al giornalista padovano Gianni Belloni, che introduce appunto il tema, e i relatori alla serata hanno preso parte quattro esponenti del movimento bellunese Acqua Bene Comune: Giovanna Deppi, Lucia Ruffato, Luigina Malvestio e Pietro Sommavilla. E sentirete quindi in particolare le voci di Giovanna Deppi e Lucia Ruffato in questa prima parte che vado a proporvi di questa serata, che si intitolava Centraline, come distruggere l'ambiente per mettere le mani sul pubblico denaro. Un dossier, quello appunto che tra poco verrà presentato, che svela le verità nascoste dietro la retorica della sostenibilità ecologica e dello sviluppo. sottolineando gli enormi interessi economici che stanno dietro il lucroso affare della costruzione delle centraline idroelettriche. Ecco dunque le domande cui il dossier dà risposta. Chi sono gli speculatori dell'acqua, veri e propri predoni dall'accento molto simile al nostro? Quale impatto ambientale hanno questi impianti? Vengono autorizzati e gestiti rispettando la legge? A queste e anche ad altre domande si cerca dunque di dare risposta con questo dossier presentato nella serata Centralinea. Andiamo dunque ad ascoltare l'apertura di questo incontro.
Adesso vi vado a presentare, dalla mia destra c'è Giovanna Deppi, che poi saranno quelli che parleranno, che concretamente cercheranno di spiegarvi di che cosa stiamo parlando. Giovanna Deppi, Lucia Ruffatto, alla regia delle varie slide, Luigina Malvestio di Italia Nostra di Belluno e Pietro Sommavilla. A ciascuno di loro è affidato un compito per raccontarvi di che cosa si parla nel dossier e quindi di che cosa si parla riguardo a tutto l'affare della installazione di centraline per lo sfruttamento idroelettrico dei piccoli torrenti di montagna, le piccole centraline, quindi di un nuovo ondata di sfruttamento idroelettrico delle acque di montagna. È una opera che è stata già subito criticata immediatamente quando sono uscite le impressioni dalle scatole da alcuni amici che hanno fatto delle critiche formali sulla stesura, ma in realtà erano critiche molto benevolenti, insomma. E in realtà le cose, io leggendola, è un'opera pregevole di grande attenzione, mi verrebbe quasi da dire, se nessuno si offende, di buona pedanteria, cioè di attenzione alle cose, attenzione ai dettagli, attenzione a fare delle affermazioni che avessero un senso. E poi, oltre a questa attenzione, questa buona pedanteria, c'è anche uno stile che trovo stupendo, in cui si dice: le informazioni contenute nel presente documento sono frutto delle ricerche svolte dagli attivisti dell'associazione che ho detto prima, per la natura non strettamente professionale, ma volontaristica e disinteressata, il lavoro può, in alcune parti, non essere esente da approssimazioni e involontarie imprecisioni. Preghiamo cortesemente i lettori di segnalarle per poterle emendare. Io ho trovato questa piccola annotazione preziosissima, nel senso che segnala proprio anche lo stile con cui delle persone che volontariamente, per amore del loro territorio, si sono messe a lavorare, anche dicendo non abbiamo la verità in tasca, però è bene che si inizi, si ricominci, se ne parli con delle basi di conoscenza solide, documentate, se ne parli insieme e possiamo insieme focalizzare bene la questione e anche focalizzare delle proposte concrete per fare in modo che la distruzione dell'ambiente, come si dice, venga evitata, venga minimizzata e si possa correggere. Quindi anche questa occasione è anche un'occasione di scambio. Noi avremo 40 minuti di esposizione più o meno divisi tra i diversi relatori. Poi è bene che ci siano anche delle domande e degli interventi dagli altri, appunto anche per ampliare e anche magari di persone di avviso diverso, che per interesse o convincimenti possono avere un altro tipo di idea, oppure di ruoli, che possono essere politici, imprenditori o quant'altro, amministratori, che possono in qualche modo aiutarci nella focalizzazione di questo tema. Il programma del pomeriggio prevede all'inizio un intervento di Giovanna Deppi, a cui proverà a mettere a fuoco le questioni proprio principali. Poi entreremo più nel merito e cercheremo di guidarci verso l'approfondimento anche tecnico, però una questione che poi è anche l'inizio del lavoro del dossier è proprio il fatto che questa regione non è nuova allo sfruttamento idroelettrico, anzi è stata caratterizzata nei decenni da questo. Partiamo proprio da un concetto base. Cosa sono le centrali idroelettriche e come funzionano?
Sì, buonasera, buon pomeriggio a tutti. Sì, in effetti vale la pena fare due parole su cos'è e come viene fatto un impianto idroelettrico su un torrente di montagna. Questi impianti sono un insieme di opere di ingegneria idraulica che sono posti in una determinata successione e di macchinari che usano la forza dell'acqua per produrre energia elettrica. Vengono classificati in base alla tipologia di impianto e alla potenza. Distinguiamo i grandi impianti che sono caratterizzati da un bacino di accumulo che ha la funzione di permettere, non solo questo, che ha la funzione di permettere la regolazione, la pianificazione nel tempo della produzione di energia e anche l'eventuale rilascio di irrigazione. Per lungo tempo questi impianti hanno trattenuto e derivato l'intera portata dell'acqua. Solo recentemente è stato introdotto l'obbligo di rilasciare una seppur modesta parte in alveo. Poi abbiamo gli impianti minori dove in alto c'è una traversa in cemento con o senza un modesto bacino di accumulo, di raccolta, che convoglia la grande parte della portata d'acqua in una condotta forzata il cui diametro può variare da qualche decina di centimetri fino a un metro e mezzo, di solito per una lunghezza di qualche chilometro, fino a una centrale dove c'è una turbina che produce l'energia elettrica che viene immessa in rete, dopodiché l'acqua della condotta forzata viene di nuovo scaricata in alveo. Infine, un altro tipo di impianti a cui è interessante accennare è dove viene creato uno sbarramento che può essere temporaneo o definitivo, che di solito ha qualche metro di altezza e che convoglia l'intera portata in un condotto dotato di turbina alla base dello sbarramento. Viene prodotta l'energia e immediatamente l'acqua viene rilasciata. Questa tipologia di impianto è quella che è stata prospettata recentemente per quei progetti sul Piave, Ponte delle Alpi, Belluno e Limana.
Nel lavoro che avete fatto, in qualche modo voi indicate una periodizzazione, cioè due periodi per quanto riguarda lo sfruttamento delle acque e l'installazione di queste centrali idroelettriche. Quindi volevo un po' che mi spiegassi il periodo che avete identificato e come si sono sviluppati.
Sicuramente quando si parla di idroelettrico nella nostra provincia si deve per forza partire dai grandi impianti che sono stati realizzati dalla SADE nella prima metà del secolo scorso e che avevano portato allo sfruttamento di gran parte della risorsa esistente. All'epoca erano rimasti fuori solamente piccoli corsi d'acqua e quei tratti di fiume che non risultava conveniente sfruttare. In questa immagine vediamo il sistema Piave con tutte le sue dighe, i laghi artificiali o naturali allargate, le condotte, i canali e le gallerie e ulteriori 87 impianti per la produzione di energia idroelettrica. Questa è una realtà che sfugge alla nostra osservazione, ma a fianco della Piave che noi vediamo scorrere nel suo alveo ce n'è un'altra, ancora più grande, sotterranea, che scorre in condotte e in gallerie. Si valuta, per quanto riguarda il nostro fiume, che poco meno del 90% delle sue acque non scorre ormai più sul suo letto naturale. Un'altra cosa, per di più, già all'epoca della costruzione della centrale di Soverzeri, cioè negli anni 20 del secolo scorso, una buona parte delle acque che defluivano dalla parte alta della provincia, cioè dal Piave, dal Ponte, dall'Ansieri, dal Padola, fu distratta dal suo corso naturale e attraverso il lago di Santa Croce e il Fadalto venne fatto defluire nei bacini del Meschio e dell'Ivenza. In seguito poi, per ottimizzare l'uso del serbatoio del Vajont, anche l'acqua del Maè ha subito la stessa sorte.
Io volevo, prima mi sono dimenticato di ringraziare la Fede Consumatori di Belluno che ha permesso l'utilizzo di questa sala per questa conferenza. Con questo volevo solo fare una piccola battuta. Contrariamente a quanto possa sembrare, questa conferenza non è sponsorizzata dai petrolieri, nel senso che non è il fatto di criticare l'idroelettrico non vuol dire una altrimenti sarebbe stata fatta con meno sobrietà, probabilmente avremmo avuto altri comfort, perché sostanzialmente c'è da vedere quali sono le convenienze vere rispetto a comunque una riconversione energetica che nessuno dubita che sia assolutamente necessaria.
Io vorrei dire una cosa, noi non siamo assolutamente contrari alle energie rinnovabili, anzi pensiamo che siano una strada obbligata, però quando i danni sono superiori ai vantaggi, allora a questo punto diciamo che bisogna ripensarci.
Infatti un aspetto che sottolineate nel vostro dossier è proprio il ruolo dell'energia idroelettrica, anche storicamente, per capire proprio anche adesso quale potrebbe essere.
Dalla fine del 1800, periodo in cui ha avuto inizio la sua storia, fino agli anni 50 del secolo scorso, l'energia elettrica in Italia è stata sostanzialmente tutta di origine idroelettrica e ha rappresentato l'esclusivo asso portante dell'industrializzazione prima, poi della ricostruzione dopo la Seconda Guerra Mondiale e poi anche del boom economico che c'è stato negli anni 50 e 60. Ancora nel 1960 l'idroelettrico forniva circa l'80% della produzione totale italiana. La storia dell'idroelettrico del bacino della Piave è legata fin dai primi anni del Novecento alla Società Adriatica di Elettricità, la SADE, il gruppo che operava tra Venezie e che costituì elemento chiave per la trasformazione sociale del Veneto da agricolo a industriale. Attraverso una ricca rete di consociate e affiliate, la SADE progettò e realizzò l'area industriale di Porto Marghera, assicurandosi lo sfruttamento progressivo delle acque dei bacini delle Alpi orientali, in particolare della Piave, a sostegno soprattutto di chimica e di metallurgia, che sono i comparti produttivi, erano comparti produttivi in grandissima espansione e ad altissimo consumo energetico. In territorio dolomitico la SADE realizzò un gran numero di serbatoi artificiali ed impianti, tra cui la diga del Vajont. Dagli anni 60 in poi, per l'impossibilità di realizzare nuovi grandi invasi e poi anche a seguito del disastro del Vajont e anche col superamento delle difficoltà di approvvigionamento di combustibili fossili, la sempre crescente domanda di energia venne soddisfatta con la produzione termoelettrica e con l'avvio anche della produzione nucleare. A tutto questo era seguito una stasi nella realizzazione della costruzione di nuovi impianti idroelettrici. Ecco, noi vediamo due diagrammi, sono due figure alle mie spalle. Il primo fa vedere sotto l'aspetto quantitativo la produzione di energia elettrica che è rimasta sostanzialmente l'energia idroelettrica che ha raggiunto forse il suo picco nel 1960 e poi è rimasta sostanzialmente stabile. Invece dal 1960 c'è stata l'introduzione dell'energia termoelettrica e vediamo il picco e poi di altre energie. Passiamo al secondo grafico, alla seconda figura, che ci fa vedere invece la stessa situazione però come percentuale. Quando possiamo vedere che la percentuale coperta, percentuale di produzione, percentuale di consumo coperta dall'energia idroelettrica è stata altissima fino al 1960 e poi si è ridotta e è arrivata fino a un 15, massimo 20%. E là si ferma perché è un comparto ormai maturo che non ha altre possibilità di sviluppo. E infatti lo spazio è coperto da altri tipi di energia.
Poi voi dite sostanzialmente che abbiamo assistito negli ultimi anni a un nuovo boom dell'idroelettrico.
Sì, in effetti quello che abbiamo visto prima, noi lo chiamiamo il sistema Piave 1 e poi esiste un sistema Piave 2 perché a partire dal 2009 per effetto di vari provvedimenti che sono culminati con la legge 99 appunto del 2009 è ripreso lo sfruttamento di quei torrenti e quei tratti di fiume che non erano stati sfruttati nel secolo precedente, questa volta non più con impianti di grandi dimensioni in quanto i siti più remunerativi erano già stati sfruttati, bensì con impianti più piccoli. Fatto sta che negli ultimi 6-7 anni il numero di domande per la realizzazione di nuove derivazioni e di nuovi impianti idroelettrici è cresciuto in modo esponenziale, e questo non solo nella nostra provincia, bensì un po' in tutte le regioni italiane, con migliaia di impianti in fase di realizzazione, con migliaia di richieste in fase di valutazione e migliaia di chilometri di corsi d'acqua che verranno a breve derivati se non interverranno fatti nuovi.
Stai ascoltando Radio Cooperativa, un'emittente con molte trasmissioni di attualità, di cultura e di impegno sociale, con la possibilità per gli ascoltatori di intervenire usando il numero di telefono fisso 049 880 90 20 o per gli SMS 345 18 91 685. Nessuna interruzione pubblicitaria, perché non dipende da alcuno sponsor commerciale. Radio Cooperativa si regge sul lavoro volontario di conduttori e amministratori e vive con la generosità di ascoltatori e soci che l'aiutano finanziariamente. Per farlo basta collegarsi al sito www.radiocooperativa.org, che contiene tutto quello che può essere utile per sostenerla. Oppure si può usare il bollettino postale con il numero 120 82 301 intestato a Informazione e Cultura, via Antonio da Tempo 2, 35 131 Padova. La frequenza principale è sui 92.7 MHz. Buon ascolto!
E qui a Radio Cooperativa questo è l'appuntamento con Voci dalle Dolomiti, che questa settimana vi propone la registrazione della serata svoltasi a Belluno per la presentazione del dossier del Comitato Bellunese Acqua Bene Comune sull'iper sfruttamento idroelettrico, serata che si è svolta in città alla Sala Eliseo dal Ponte, il Partigiano Bianchi in Viale Fantuzzi a Belluno il 22 ottobre scorso. Sentite le voci del giornalista Gianni Belloni, che tiene un po' il filo conduttore, e di esponenti del Comitato Acqua Bene Comune, in particolare di Giovanna Deppi e Lucia Ruffato. Continuiamo dunque l'ascolto della parte successiva di questo intervento con l'approfondimento, appunto, come avete sentito, dell'evoluzione storica della questione idroelettrico in Italia, e poi sentiremo in particolare il dettaglio della zona dolomitica.
Ci sono, dopo ne parlerà anche, riprenderà questo tema Pietro Somarilla. Però appunto la causa origina da la fonte normativa, diciamo in qualche modo, è l'Unione Europea, con due direttive che dite contraddittorie.
Sì, sì, infatti è molto importante per capire cosa è successo, è importante sapere che questo nuovo boom dell'idroelettrico è strettamente legato a una sovrapposizione e a un conflitto che si è venuto a creare fra gli obiettivi di due diverse direttive comunitarie. La prima è la direttiva quadro acque numero 60 del 2000, che impegna gli stati membri a classificare, a tutelare e a migliorare i corpi idrici. La seconda è la direttiva energia numero 28 del 2009, a seguito del protocollo di Kyoto, che promuove la produzione e l'uso di energia da fonti rinnovabili con lo scopo di ridurre le emissioni di gas serra che influiscono sui cambiamenti climatici. Ma mentre la prima direttiva è rimasta praticamente sulla carta, cioè non ha trovato applicazione, questa seconda sulle rinnovabili ha dato il via all'incentivazione pubblica che ha scatenato una nuova corsa all'oro, con la costruzione di migliaia di impianti e con conseguenze ambientali gravi.
Ecco, a proposito di conseguenze, vogliamo provare a delinearne.
Sì, diciamo che come conseguenze, la conseguenza è stata la desertificazione in ambito provinciale dei residui torrenti. Noi vediamo questa, ecco, vediamo che praticamente tutto il reticolo fluviale della nostra provincia è coperto o da impianti esistenti oppure da impianti richiesti. resta fuori ormai pochissimo. A questo proposito, è interessante sapere che, cioè a questo proposito, per quanto riguarda lo stato qualitativo dei corsi d'acqua, è interessante sapere che già ancora i primi anni 90 la CIPRA, cioè la Commissione Internazionale per la Protezione delle Alpi, aveva fatto uno studio secondo il quale risultava che meno del 10% dei 10.000 km dei maggiori fiumi alpini manteneva condizioni di naturalità. In Italia addirittura questa percentuale oscillava dal 2 al 7%. In Francia, ad esempio, era del 18%. Le conclusioni della CIPRA sono state successivamente confermate da numerosi studi, secondo i quali il 50% dei corsi d'acqua in Italia non raggiunge lo standard qualitativo minimo imposto dall'Europa, e meno del 10%, che con la piccolissima parte in blu cerchiata, si può considerare di stato di elevata naturalità. E proprio in questa piccola percentuale sono inclusi gran parte dei nostri torrenti. Ecco, quindi in quel 10%.
Però nella normativa viene definito quello che è il deflusso minimo vitale, cioè sembrerebbe che delle garanzie sulla possibilità di sopravvivenza di questi corsi d'acqua ci siano. Puoi raccontare qualcosa su questo?
Sì, più sulla carta in realtà che nella realtà. Quando si preleva acqua da un torrente per immetterla in una condotta forzata, vi è l'obbligo in effetti di rilasciare in alveo una portata che garantisca lo sviluppo delle biocenosi preesistenti, cioè la vita in fondo del torrente. Questo prende il nome di minimo deflusso vitale. In pratica però quello che succede è che per la maggior parte dell'anno e per tutto il tratto derivato non resterà in alveo, quando va bene, che questo minimo di flusso vitale, che corrisponde all'incirca da un 10 a un 20% della portata media del corso d'acqua. Va sottolineato che nella sua forma attuale il minimo di flusso vitale, questo DMW, non rappresenta il regime idrico necessario a raggiungere gli obiettivi di qualità per il corpo idrico. Ed è proprio questo il punto chiave, la grande rivoluzione, diciamo, copernicana introdotta dalla direttiva europea sulle acque, che con incredibile ritardo solo recentemente è stata messa a fuoco dagli stessi enti valutatori. Per essere in regola oggi non basta rilasciare un minimo di flusso vitale, definito a priori con qualche formuletta avulsa dal contesto, ma è necessario che il fiume, o meglio, proprio quello specifico corpo idrico e anche quelli adiacenti potenzialmente influenzati dall'impianto, mantenga, o dove sta male, raggiunga un buono o elevato stato ecologico.
Quando si parla però di questi impianti, si dice mini impianti, che francamente dà un'idea abbastanza rassicurante. Un mini danno è un danno piccolo.
Sì, si chiamano mini, però sono mini solo sulla carta, solo di nome sono mini. Infatti se noi guardiamo il diametro di questi tubi, ci accorgiamo che non sono proprio proprio mini, quindi si gioca un po' sul termine secondo noi. Se poi passiamo alle immagini successive, vediamo quanto mini sono questi impianti. Questo è il torrente Maer, sono due fotografie prese da un ponte. Sotto il ponte c'è il rilascio di una condotta forzata, a monte c'è l'albero desertificato, a valle c'è il torrente con l'intera portata. Quindi immaginiamoci che fine fanno gli equilibri di questo corpo idrico. Passiamo a un'altra immagine, un altro esempio, è il torrente Liera. Nella prima immagine vediamo il torrente con tutta la sua acqua, nella seconda vediamo l'opera di presa e sotto la presa vediamo l'albero desertificato. Un terzo e ultimo esempio. In alto, la prima immagine è stata scattata dopo il rilascio della centrale Enel, quindi dove il torrente riprende tutta la sua portata, Subito dopo c'è una rapresa e sotto c'è la desolazione dell'alveo del desertificato. Perché in effetti, lo dico, sì, sempre più spesso gli impianti vengono costruiti in successione, con una nuova presa dopo ogni rilascio, senza che i regolamenti prevedano alcuna valutazione dell'impatto cumulativo, cioè praticamente ogni domanda viene considerata di per sé, a sé stante, senza tener conto se ci sono altri impianti sullo stesso corso d'acqua, senza tener conto di quello che viene prima e di quello che viene dopo. In questo modo, in alcuni casi è già stata raggiunta una percentuale di sfruttamento anche del 100% della portata prelevabile, con il risultato che l'acqua che resta in alveo, quando va bene, corrisponde a quel minimo del flusso vitale che rappresenta non la vita, bensì la bollina di un torrente. In tutti i casi, comunque, le percentuali di sfruttamento stanno aumentando in modo vertiginoso, con effetti facilmente immaginabili sugli equilibri dei corpi idrici. Abbiamo due esempi. Questo è il torrente Pettorina. Abbiamo allora il torrente Tegnassa, da San Lucano. Se verranno approvati, se verranno realizzati gli impianti, i nuovi impianti, la percentuale di sfruttamento passerà dal 26 al 70,5%. Prossimo. Siamo tornati in Pittorina e qua si passerà dall'83 al 100%. Alcuni altri esempi sono la SIAE, che passerà dall'85 al 100% in zona Auronzo, il Bointe, che dal 23 passerà al 62%, il Padova dal 35 al 90%, e alla fine il fiume Piave, che è forse tra i fiumi più sfruttati d'Europa, la percentuale di sfruttamento passerà dall'88% al 90%.
Grazie Giovanna, io penso che come...
In the town I
La band si chiama The Sharp Things e la canzone Homeless, eseguita dal vivo negli studi dell'emittente americana del New Jersey WFMU, che gestisce anche il database di musica libera rilasciata con licenze Creative Commons Free Music Archive, la trovate all'indirizzo appunto freemusicarchive.org. Questa è, come altre canzoni, tutte le canzoni che proponiamo a Voci delle Dolomiti qui a Radio Cooperativa, utilizza appunto una licenza del tipo Creative Commons, che è la stessa che utilizziamo anche per diffondere il podcast di questa trasmissione, che trovate nel sito radiocooperativa.org e anche nel mio sito bellunopop.it. A proposito di musica rilasciata con licenze Creative Commons, va ricordata anche la sigla di questa trasmissione. La canzone è In Tune, della rapper americana Kelly Macy, che rilascia tutta la sua produzione artistica con questo tipo di licenza. Questa settimana qui a Voci dalle Dolomiti stiamo ascoltando la registrazione di una parte della presentazione del dossier sull'ipersfruttamento idroelettrico dei corsi d'acqua nella zona dolomitica bellunese, una questione che peraltro riguarda l'intero arco alpino e che in altre aree e anche in Italia è molto vicina al bellunese, per esempio il Trentino Alto Adige non ha ancora sollevato la attenzione sociale e popolare che richiede, che merita questo tipo di problematica. Spesso si equivoca ritenendo che l'idroelettrico sia un'energia cosiddetta pulita, peraltro gode appunto di un regime di incentivi molto generoso, statali, perché viene assimilata alle energie rinnovabili. In realtà il proliferare di interventi di cementificazione sul territorio che alterano i corsi d'acqua rappresenta, soprattutto perché sono molti e creano un effetto di moltiplicazione lungo i corsi d'acqua, rappresenta una seria criticità dal punto di vista ecosistemico, dal punto di vista ambientale e per molti aspetti, anche quelli proprio direttamente connessi con la vita dei corsi d'acqua, senza contare gli aspetti etici se andiamo a vedere il regime appunto di finanziamenti statali di cui godono queste imprese che sfruttano l'acqua, e si tratta evidentemente di incentivi che vengono pagati dai cittadini. Ed ora ascoltiamo quindi un'altra parte. Abbiamo sentito poco fa Lucia Ruffato del Comitato Acqua Bene Comune di Belluno, che ha inquadrato la situazione di questa problematica dell'ipersfruttamento idroelettrico, e ora riascoltiamo l'introduzione di Gianni Belloni, giornalista, della successiva parte di questa presentazione del dossier, presentazione che è avvenuta a Belluno in
penso che da questa introduzione si sia capito la mole di lavoro e di impegno che gli autori hanno messo nel cercare di appunto mettere a fuoco questo tema. A questo punto ci avviciniamo a un fulcro abbastanza fondamentale, cioè qual è il motore immobile che ha dato il via a questo nuovo boom dell'idroelettrico, il sistema piano 2 di cui parlava Giovanna. Allora, a Pietro Sommavilla, che ha delle competenze tecniche, un po' il compito da una parte di raccontarci bene che cosa sono queste nuove centraline, perché Giovanna ci ha raccontato cosa sono le centrali elettriche anche di vecchia generazione, ma questa nuova generazione di centraline, che è l'argomento un po' del pomeriggio, che cosa sono, quante sono, e soprattutto appunto anche il discorso su l'energia rinnovabile, davvero hanno un'incidenza nella possibilità di cambiare il bilancio energetico nazionale? E poi passeremo, grazie a queste questioni che poni, alla questione degli incentivi.
Grazie, buonasera a tutti. Beh, il titolo di questo documento è Centraline, che tra virgolette perché è un termine che non troverete nei libri di Drago. Centralina è ancora, va bene? Ecco, centralina è un termine, diciamo, convenzionale tra noi che ci occupiamo di queste cose, per definire delle piccole centrali. Ma quali sono effettivamente, come possiamo spiegarne l'influenza alla gente comune? Beh, la prima definizione è che queste centraline comprendono gli impianti idroelettrici che hanno una potenza nominale compresa tra 0 e 1 megawatt. Un megawatt significa 1000 kilowatt. Ogni impianto di una casa, di un appartamento comune, ha un limitatore di potenza dell'ordine di 3 kW. Quindi potete immaginare che da questo punto di vista del soddisfacimento delle necessità della gente, una centralina di 1 MW è quella che soddisfa circa 330 appartamenti. Questo è un primo modo di capire come può influire il megawatt, questo mitico 1 megawatt, sulle famiglie. Ma dal punto di vista ambientale, il pescatore che si avvia per cercare acqua e frotte nel torrente, dal punto di vista dell'ambientalista che si domanda se le biocenosi sono mantenute oppure sono state sacrificate, cosa vuol dire direttamente sull'ambiente? Facciamo un esempio. Se io derivo un metro cubo di acqua al secondo, 1000 litri al secondo, metro cubo sappiamo tutti quanto vale, secondo sappiamo quant'è, deriviamo e intubiamo questa portata in un'intubazione che porta a una centrale che sta a 100 metri di dislivello più in basso rispetto alla derivazione, ecco che abbiamo realizzato più o meno una centrale da potenza 1 MW. Per ottenere questo su un torrente di pendenza 5% occorrono circa 2 km di prelievo e l'alveo resta in secca o quasi, resta solo di MU per un paio di chilometri. Se la pendenza del torrente è lontano, molto limpido, metti il 10%, occorrerà un chilometro. Viceversa, se la portata che deriviamo è più bassa, crescono le lunghezze per le quali devo lasciare in secca o quasi il torrente per ottenere questo benedetto megawatt. Ma perché noi integralisti di queste cose, perché ci fissiamo tanto su sto megawatt? Beh, mostratemi per favore quella tabellina dove sono, eccola qua. Guardatela bene questa tabellina. Nelle prime tre righe, quelle cerchiate in rosso, voi vedete che fino a 1000 kW, voi vedete che fino a 1000 kW, che vuol dire il famigerato famoso storico megawatt, l'entità degli incentivi è molto alta. Mediamente l'entità degli incentivi alla produzione di energia elettrica con questi impianti è 3 volte il prezzo di mercato. Faccio un piccolo passetto indietro e ricordiamoci che c'è stata una stasi dal 1960 circa e poi in cui di grandi crediti di centraline non se ne parlava. Io lavoravo in uno studio professionale con incarichi abbastanza importanti e lì non si facevano quasi mai centraline. Qualcuna ne è stata fatta in Friuli, progettata in Friuli, molto probabilmente perché lì la regione autonoma aveva qualche soldo da impiegare. Devo dire che io non ho mai firmato due progetti, avevo la forza contrattuale per poter dire dire queste cose non le faccio. Bene, ad un certo momento vengono fuori questi incentivi intorno al 2009. 2009 è un anno un po' di risposta, perché nel 2009 le leggi nazionali introducono la tariffa omnicomprensiva, in cui viene remunerata non solo la produzione di energia elettrica ma anche la vendita, e escono fuori quegli incentivi che vedete lì. Allora, quante sono queste centrali? Bene. Allora, in Italia nel 2009, no, oggi, al giorno d'oggi, sono circa 2000, molto circa, e in previsione dell'ottica degli impiantisti ce ne sono altre 2000 che porterebbero all'esaurimento totale di tutte le possibilità idroelettriche che ci sono in Italia. In provincia di Belluno attualmente possiamo pensare che ce ne siano circa 100, mentre in previsione ce ne sono altre 150. Adesso ci domandiamo una bella cosa: ma nel 2009 colui o coloro i quali hanno fatto queste leggi che istituiscono questi incentivi, con quale raziocinio, cosa sapevano? Quali sono le giustificazioni che avevano per arrivare a dare questi incentivi a impianti che da soli non sarebbero autosostenibili? Allora ci domandiamo, ma quali erano le previsioni che nel 2009 potevano farsi? Quanta energia pensavano i legislatori di poter ottenere dai 2000 impianti che avevano in mente di realizzare in tutta Italia? Allora cominciamo a guardare questo primo diagramma. Questo primo diagramma vi dice che l'energia idroelettrica incide per circa il 15% sulla totalità delle energie rinnovabili. Ricordiamoci, 15,2 mi pare.
Stai ascoltando Radio Cooperativa.
Passiamo all'immagine successiva, e voi vedete in alto a destra che le cosiddette centraline che abbiamo prima definito, adesso sappiamo bene cosa sono, incidono per il 2,6% della totalità dell'energia idroelettrica, cioè sono i grandi impianti a produrre la grandissima parte dell'energia idroelettrica. I piccoli impianti, le centraline, possono al massimo produrre quella roba di 2,6%. Vediamo la slide successiva. In questa, in basso, vedete l'andamento della produzione elettrica in Italia negli anni. In alto, in blu, vedete invece l'andamento negli anni del fabbisogno totale energetico dell'Italia. Se noi dividiamo quel numerino sotto 66 per 180, che è quel numerino sopra, otteniamo evidentemente l'incidenza della produzione elettrica sulla totalità dei consumi che dobbiamo fare. Per farci chiaro, questa differenza è enorme, da 1 circa 3 volte, dipende dal fatto che ci riscaldiamo con fonti che non sono elettriche, ci riscaldiamo o col gasolio o col gas o col carbone o con la legna a casa mia. Bene, passiamo all'immagine, no, questa è quella prima, passiamo a quella dopo. A questo punto teniamo conto di che tutti i numeri che abbiamo visto prima sono quelli che il legislatore, quello che stava facendo la legge, conosceva. In quell'epoca, nel 2009, in funzione in tutta Italia, centraline, come le abbiamo definite prima, ce n'erano 1270,
più o meno.
A quell'epoca, in previsione, ce n'erano circa 2500, cioè il doppio. Allora, basta moltiplicare in serie le tre percentuali che abbiamo visto e troviamo, facciamo il rapporto 2500 diviso 1270, e cosa troviamo? troviamo che il contributo che il legislatore poteva prevedere da tutte le possibili centraline era dell'ordine del 3 per 1000. È sbagliato. 2,9 per 1000. Vedete 0,2029? Spostate la virgola di tre posti, 1, 2, 3 per 1000, 2,9 per 1000. Tirerò le orecchie a chi ha sbagliato. Bene. Mi dico anche che, a onor del vero, il legislatore del 2009 non aveva proprio questi dati, aveva quelli del 2008 a disposizione. Abbiamo rifatto i conti con i dati del 2008, invece che il 2,9 per 1000, il risultato è stato 2,2 per 1000. Quindi possiamo dire che dal punto di vista energetico l'apporto di tutte le possibili immaginabili centraline di tutta Italia è molto vicino allo zero, tecnicamente direi che è nullo, scientificamente si può dire discutere, ma in pratica è come non avere nessun risultato. Anche dal punto di vista della diminuzione dell'inquinamento atmosferico, questa energia prodotta dalle centraline è una sottrazione dell'impegno di energia prodotta da fonti fossili, quindi possiamo immaginare che lo stesso ordine di grandezza si ripercuota sulla diminuzione dell'effetto serra, praticamente niente. Ecco, allora si può affermare, dice questo bel documento, in sintesi, che nel 2009, l'anno dell'assalto all'idroelettrico residuale, il legislatore non poteva non essere consapevole dell'assoluta insufficienza delle centraline a incidere sia sul bilancio energetico nazionale che sulla riduzione delle emissioni inquinanti. Vediamo la slide successiva. Sì, questo dimostra che cosa è successo dal 2009 al 2014, 2013. In questi 4 anni sono state costruite parecchie centraline, qualche centinaio di centraline sono state costruite. Ebbene, la produzione totale nel Veneto di energia idroelettrica non è cresciuta per effetto delle centraline. In totale è calata. Ne desumiamo che la dell'1%, lo vedete in alto a destra, cosa vi parla?
Stai ascoltando Radio Cooperativa.
Allora, cosa ne desumiamo? Ne desumiamo che le qualche centinaia di centraline non ha potuto far altro che sopperire a malapena alla perdita di efficienza delle centrali più grandi. Questo dimostra, se vogliamo essere un po' conseguenti, che in questo settore è opportuno dedicarsi casomai alla riqualificazione e all'ammodernamento dei vecchi impianti, dei vecchi grandi impianti, piuttosto che insistere sulle centraline. Voi vedete anche che c'è stato un incremento abbastanza importante, quel 3058, vuol dire 3058 è la differenza di produzione totale delle rinnovabili nel Veneto, è un 62% in più rispetto alla partenza di 4.931 che c'era nel 2009. Ma tutto questo non è dovuto all'idroelettrico, come abbiamo visto, è dovuto al fotovoltaico, 55%, e alle biomasse, 46%, quanti 55 più 46 fa 101%, meno l'1 che abbiamo perso all'idroelettrico. Ci siamo capiti? L'impegno nel settore delle rinnovabili, ripeto, idroelettriche, dovrebbe essere rivolto alla riqualificazione tecnica e ambientale dei grandi impianti e non alla costruzione di nuovi impianti di piccola potenza.
Però, si sente?
Sì.
Anche se a fronte di questi numeri, poi magari qualcuno potrà spiegarci del perché, malgrado questi numeri, il legislatore abbia in qualche modo premuto sull'acceleratore anche di questo settore energetico, Comunque degli strumenti sono stati messi in campo per la promozione. Parlavamo appunto prima della questione degli incentivi, 3 volte tanto il costo, tratta gli incentivi, del costo che avrebbe la produzione del prezzo di mercato, che avrebbe questo tipo di energia. Allora, approfondiamo un po' meglio questa questione degli incentivi, cioè cerchiamo di capire come sono stati messi pensati e come operano e soprattutto quanto ci costano.
Va bene. Allora, facciamo brevissimamente una definizione di che cosa dovrebbero essere gli incentivi dal punto di vista tecnico. Gli incentivi si danno a produzioni di beni che hanno bisogno di ampliare la quantità della produzione per poter intervenire sulla tecnologia che li produce. Intervenire sulla tecnologia e migliorarla vuol dire alla fine ridurre il costo di produzione del bene per poterlo poi renderlo disponibile sul mercato. È possibile tutto questo per le centraline? Allora, dal punto di vista strettamente tecnico, noi non possiamo pensare di ridurre in maniera significativa l'attrito dell'acqua dentro le tubazioni, non possiamo pensare di ridurre significativamente il rendimento di una turbina che ha 150 anni di esperienze e di tecnologia alle spalle, non possiamo certo pensare di aumentare, scusate, la redditività di un trasformatore che è già vicino a un... Non possiamo neanche pensare di ridurre significativamente, incentivando queste centraline, il costo di costruzione delle stesse. Cosa pensiamo di fare? Di poter ridurre il costo, incentivando di ridurre il costo di produzione del metro cubo di calcestruzzo portato lassù in campo di valore? No, in camion costano sempre quello, non c'è modo di... O cosa pensiamo che i micropali, incentivandoli, costeranno meno? No. Quindi non è questo che si può ottenere con le centraline.
È quello che invece si è ottenuto con l'energia fotovoltaica, con i pannelli, che lì si è ottenuto la riqualificazione e l'innovazione tecnologica. Per capire la differenza.
In effetti, per quel che riguarda il fotovoltaico, che ha bisogno di un approccio ben diverso da quello che posso dare io, non sono molto competente di fotovoltaico, ma i dati dicono che nel tempo di una decina d'anni il costo di produzione del bene energia col fotovoltaico è diminuito di circa 10 volte rispetto a 10 anni fa. È un discorso molto più complicato, va fatto per le biomasse. Anche le biomasse hanno certamente un'incidenza nel futuro come energia rinnovabile. Il ciclo delle biomasse, sapete tutti che è un ciclo per quanto riguarda la CO2, è un ciclo virtuoso perché quello che le nuove piantagioni prendono come CO2 dall'atmosfera, poi lo rimettono quando le bruciano, però le biomasse hanno grandi altri problemi ancora insoluti, quello del particolato, quello delle polveri sottili. E quindi, anche queste tecnologie vanno tutte prese, hanno bisogno di un approfondimento tecnologico che le migliori, che ne abbassi il costo di produzione e nello stesso tempo ne migliori grandemente la capacità dal punto di vista ambientale.
On the verge of something. trust in you to do the right thing? Can I trust in you to do the right thing? On the verge, something big. On the verge.
Gli ospiti musicali questa settimana qui a Voci dalle Dolomiti sulle frequenze di Radio Cooperativa sono The Sharp Things, band americana che è stata veramente ospite negli studi di una emittente americana, la WFMU del New Jersey, che gestisce anche un database di musica libera rilasciata con licenze Creative Commons, oltre a proporre in diretta ai radioascoltatori i concerti di varie realtà dell'underground musicale americano. In questo caso la canzone di The Sharp Things si intitola Something Big. Qui a Radio Cooperativa state ascoltando la trasmissione che arriva dal Bellunese, che questa settimana vi sta proponendo la presentazione del dossier sull'iper sfruttamento a scopi idroelettrici dei corsi d'acqua. Sulle Dolomiti, ma anche in generale una tematica che si può estendere a varie zone montuose, in particolare all'arco alpino per quanto ci riguarda. Abbiamo ascoltato vari interventi, sentiamo ora la parte conclusiva, sempre con l'introduzione del giornalista Gianni Belloni, che ha coordinato questa serata organizzata dal Comitato Bellunese Acqua Bene Comune.
A questo punto sarebbe interessante capire, ma è il compito di Lucero Fatto, qual è la procedura autorizzativa della Regione Veneto per l'autorizzazione di queste centraline. Anche perché con la relazione che ci ha fatto adesso Pietro Somavilla, insomma, un po' di domande vengono fuori, cioè lui in qualche modo ci ha fatto pensare. La strategia è stata basata, cioè la strategia basata sulle sovvenzioni è stata basata su dei numeri francamente timidi, cioè di non grande espansione, di non grande significatività dell'energia idroelettrica. Anche la logica di sussidiare la tecnologia idroelettrica fa acqua, nel vero senso della parola, nel senso che è una tecnologia che in qualche modo ha raggiunto la sua espansione, la sua capacità innovativa. D'altra parte abbiamo visto che c'è una concentrazione di interessi economici notevole, che si basa su alcuni soggetti individuabili, che evidentemente da questa possibilità di accedere a questo affare ne hanno una redditività enorme. Come l'amministrazione pubblica gestisce l'autorizzazione, quindi l'accesso a queste risorse così importanti? Questo è un altro aspetto dello studio di questo dossier che ha curato in particolare Lucia Ruffatto, quindi anche quello che è stato un prima e un dopo, perché prima mi sembra la potestà stava soprattutto a carico delle regioni e poi delle province. Adesso stiamo appunto dopo un periodo di passaggio, però è bene ricostruire un po' quello che è stata l'inter.
Buonasera a tutti. Allora, sì, io credo che nel dossier troverete più che altro un'analisi delle procedure che sono state in vigore fino alla fine dell'anno scorso, perché dalla fine dell'anno scorso, come tutti, insomma, è stato ben detto molte volte, tutte le procedure sono cambiate, in particolare, quindi per tutto il Veneto, le procedure regionali di autorizzazione, in particolare per la nostra provincia c'è stato un cambiamento in più, in quanto non solo è cambiata, diciamo, la procedura, ma addirittura la competenza sulle autorizzazioni e sulle concessioni è passata alla provincia. Io voglio cominciare con questa slide, che è un po' così simbolica, senza voler dare loro troppa importanza, però diciamo, io sono partita proprio da quello che si leggeva sui giornali, nel senso, questa specie di dibattito, no, in cui diciamo, PD, che rappresenta un po' il governo, dice la regione non ha mai pianificato, e l'assessore Bottaccini dice no, ma noi abbiamo messo delle regole, quindi una specie di rimpallo di responsabilità tra lo Stato e la regione, no? Allora uno dice è colpa degli incentivi, l'assessore regionale, e il nostro rappresentante nazionale dice è colpa della normativa regionale. E sulla stampa è stato detto tantissime volte che adesso noi abbiamo delle normative regionali più restrittive d'Italia. Quindi questo insomma ha smosso, c'è stata gente che mi mandava messaggi, mi chiedeva spiegazioni, per cui cioè, ci ho speso del tempo per capire. Allora diciamo la domanda che nasce per prima è dire ma cosa è cambiato tutto dalla fine del 2015? Beh, io posso dire forse, vedremo, qualcosa cambierà da ora in poi, cioè cambierà per le nuove domande, però diciamo se la provincia diciamo deciderà di tutelare le proprie acque, ma è anche vero che per i 150 impianti che sono già stati presentati la strada è stata già tracciata nel periodo in cui le procedure erano in capo alla regione, e quindi ci viene da pensare che ci vorrebbe un grande coraggio, una grande determinazione da parte politica, da parte della provincia, per così mettere un po', deviare questo treno in corsa, e questo vuol dire rinunciare al divieto vivere e anche accettare tanti grattacapi. Quindi quello che voi troverete, quello che voi troverete nel dossier, quindi, come ho detto prima, è un'analisi delle vecchie procedure, delle normative che ci hanno portato ad avere in dote 150 domande, quelle attualmente in istruttoria, e le 40 autorizzazioni che sono già state rilasciate. Come abbiamo detto, le 150 domande erano state tutte istruite dalla Regione. Io vado veloce, però troverete diciamo nel dossier questi argomenti. Nel dossier troverete anche la storia dello sportello unico, cioè questa specie di mostro che diciamo ha gestito per anni le procedure, le autorizzazioni, e dove insomma alla fine c'è stato poi tutto un rimpallo e è stata passata la regione, poi alla provincia, poi se le riprese la regione e così via. Però insomma alla fine chi comandava dentro lo sportello unico bisogna dire che era la regione. Io voglio solo portare un esempio dell'esperienza di questa vicenda con la regione e con lo sportello unico, cioè per esempio la reticenza da parte del genio civile, che è la regione diciamo all'interno del sportello unico, così come anche la regione a Venezia, di permettere l'accesso agli atti a chi ne faceva domanda, questione che ha coinvolto cittadini ma anche le amministrazioni comunali, fino a ridurre, a obbligare diciamo, i cittadini e anche il comune a fare un ricorso per poter avere il diritto di avere una copia dei progetti, per non dover andare con l'ingegnere per forza nell'orario di apertura dello sportello a farsi avere un progetto senza che nemmeno fosse possibile fare una foto o avere una fotocopia. E questo poi insomma con questi due ricorsi, ricorsi dei cittadini di Toldo e ricorsi dell'amministrazione comunale, hanno avuto un esito positivo, quindi è stato detto sì, avete diritto ad avere questa copia. Adesso questa copia non serve più perché con la modifica delle procedure diciamo delle procedure autorizzative questo diciamo documenti che erano come si dice negati per via del segreto industriale, questo diceva la regione, adesso sono tranquillamente pubblicati sul sito della regione, visto che i progetti per fortuna adesso vanno a fare lo screening di biglietti. Quindi il segreto industriale, tanto tutelato, non esiste più. Allora, approfondendo diciamo, l'interistruttorio e leggendo anche i verbali delle autorizzazioni, cos'è che salta agli occhi? Salta agli occhi che, vedendo anche la composizione delle commissioni che esaminavano le domande, si nota che gli stessi uffici e addirittura le stesse persone che valutavano le domande erano poi quelle che predisponevano le normative regionali, perché poi venivano votate dalla giunta regionale. E questo, diciamo, è una cosa che non erano tante, cioè, quando si valutava la concorrenza la commissione era di 6-5 persone, alla fine decidevano 3. Abbiamo anche così, nel dossier si racconta di alcune delibere diciamo particolarmente emblematiche. Una è questa, la 2834 del 2009. Questa delibera è una delibera con cui la Regione, facendo un atto difforme da quello che diceva la legge nazionale, ha alzato da 100 kW a 1 MW il limite di non assoggettabilità alla VIA. In questo modo sono stati autorizzati fino al 2015, quando questa cosa è stata fermata perché c'era una come si dice,
che poi è lo stesso anno che è stato dato il via agli incentivi, grazie.
Sì, ma diciamo c'è stata proprio una procedura di infrazione sulla come venivano fatte le via. Praticamente in questo periodo sono stati autorizzati più di 20 impianti di cui troverete l'elenco negli allegati, con esclusione preventiva ed automatica dalla via. Quindi questa è stata una grossa cosa, diciamo, non legittima da parte della Regione Veneto. Poi un'altra delibera che mi piace ricordare, una delibera del tutto inefficace, è stata la delibera dei siti non idonei. Qual è stato il meccanismo? Lo Stato dice nel 2010 alle Regioni, ok, individuati i siti non idonei per gli impianti elettrici. La Regione aspetta il 2013 per emanare questa delibera. Intanto dal 2010, 2009 e 2013 sono state presentate quasi tutte le domande che sono adesso in istruttoria, e nella delibera sui siti non idonei si dice: ah, ma però le nostre disposizioni si applicano solo alle domande relative ai impianti idroelettrici presentati successivamente alla pubblicazione del provvedimento. E quindi con questo, come si dice, si esce dalla porta e si entra dalla finestra. Un'altra delibera su cui è stato fatto un po' lo stesso meccanismo, cioè, come dire, c'è una delibera che potrebbe mettere dei paletti, ma noi facciamo in modo, noi, la Regione fa in modo di vanificarli, è stata questa dell'anno, della fine del 2015. Il piano di gestione, che è un piano sovraregionale del bacino idrografico nostro, che comprende quindi anche il Friuli, Trentino Alto Adige e il Veneto, su questo piano di gestione vengono fatte delle timide, come si dice, misure di tutela per i del corpo idrici, relazione di preghiere per l'uso idroelettrico, di cui quella che è la più importante e significativa a mio avviso, che è quella della tutela dei piccoli bacini. Cioè si dice: se il bacino, se siamo alle sorgenti, il bacino è più piccolo di 10 km quadrati, non si può, le domande non sono ammissibili, hanno tutelati. Quindi questo avrebbe, come dire, forse aperto una possibilità anche per la provincia che è subentrata, di dire: queste domande sono 50 domande su 150, forse, diciamo, hanno, non dico si depennano, ma insomma si cominciano a esaminare con un occhio un po' più severo. Invece una delibera regionale, nel recepire il piano di gestione, si prende la briga di precisare che le indicazioni, cioè le misure di tutela, si applicano alle istanze presentate dopo, cioè, diciamo, fa un non richiesto restrizione, in modo che questa di risultare proprio, diciamo, di togliere forza a questa misura. Che quale procedure ve le potete vedere sul dossier. Un'altra piccola cosa riguardo la via. Allora adesso, come prima erano esonerate dalla via le domande sotto al mega, ma adesso vanno alla via, risultanza, vanno alla via, le guarderanno con una certa, come si dice, maggior attenzione. Invece questo, abbiamo seguito i progetti che sono stati presentati allo stream di via in quest'ultimo anno, e cosa abbiamo visto? Insomma, che questa è un po' una formalità, cioè in realtà questa commissione via non ha fatto, ha cercato di sanare, diciamo, quel problema che c'era, che gli impianti non andavano alla via, che era difforme dalla legge nazionale. Però, diciamo, il parere della commissione è stato sistematicamente favorevole, okay, a questi impianti, anche se c'erano delle gravi criticità, tant'è che per esempio quello sul torrente Miss è stato già fatto un ricorso. E abbiamo notato che il comportamento della commissione via è debole con i forti e forte con i deboli, cioè tutti i progetti dei comuni, dei piccoli, così magari si insiste e vanno a un approfondimento di via, mentre quelli dei forti non ci vanno, a costo di fare, tra virgolette, delle carte false, insomma, come dire. E perché questi enti preposti sono così propensi, questa commissione via e tutti sono così propensi ad assecondare i componenti, i proponenti, e a non mettersi di traverso neanche quando avrebbero dei presupposti validi per poter dire ma guarda qua non è tanto convincente? Allora, a parte interrogativi di carattere, per dire più, non so come spiegarlo, perché sono così buoni con questi qua, non lo so, ma sicuramente un mantra che viene ripetuto continuamente è questo, la paura del ricorso, cioè c'è nei verbali, non è che te lo raccontano quelli che ti raccontano un po' cosa succede nelle commissioni, ma poi viene anche scritto nero su bianco, per cui dicono, ah ma noi siamo in ritardo con queste domande, dovevamo approvare questo impianto o rigettarlo in un anno, è passato 5 anni, se non gli diciamo di sì a costo di arrampicarsi sugli specchi, questi qua mi chiedono i danni perché io l'ho tirato avanti per tanti anni, quindi quello lo dicono a ricorso, quindi diciamo la spunta chi ha più, diciamo, più forza e più gli fa più paura che faccia ricorso, ovviamente.
Beh, la velocissima esposizione di Lucia, se volevi aggiungere qualcosa.
No, io su questo momento, cioè dopo se vi incuriosisce vi potete leggere il dossier, perché ovviamente non posso raccontarvi tutto il dossier. Vi do degli spunti perché poi queste cose nel dossier le trovate, o negli allegati, trovate proprio anche degli esempi, insomma, di quello che ho detto.
La questione che pone è, qua abbiamo avuto soprattutto, però in parte abbiamo ancora, una grossa difficoltà degli enti pubblici che dovrebbero tutelare l'interesse generale a regolare questo assalto al business del cosiddetto mini idroelettrico. E hai esaminato bene le procedure perché. Poi c'è una questione che rimane, come dire, appesa, che è la questione delle vecchie richieste di autorizzazione secondo la vecchia procedura che sono rimaste in attesa appunto di autorizzazione e che non devono rifare domanda e vedere il nuovo iter, ma basta che proseguano il loro percorso. Secondo le vecchie procedure che abbiamo ben visto sono perlomeno incoraggianti verso l'autorizzazione, insomma. Allora, queste 100 domande che pendono, che porterebbero sostanzialmente all'esauramento delle risorse idriche di questo territorio e che farebbero sì che queste nuove normative un po' più severe, un po' più attente, diventassero, non dico inutili, però in qualche modo i buoi sarebbero già scappati dalla stalla, insomma. Allora mi sembra che la richiesta forte sia quelle richieste lì, piano, fermi, rivediamo un po' tutto. Questo mi sembra che quello che poi emerga come richiesta puntuale da questo grande lavorone. E poi emergono una serie di domande appunto abbastanza inquietanti. Gli interessi sono fortissimi, sono concentrati in poche mani, la tutela della pubblica amministrazione è debolissima, le normative emanate a livello regionale sono, come dicevo, se non altro incoraggianti rispetto a questo business. Ci sarebbe anche da capire perché, come veniamo tutelati da questa cosa qua, in che modo. E io lascerei a questo punto spazio alle domande.
Sì, vorrei soltanto però dire un'altra cosa, perché sennò qua si parla sempre della regione, no? Invece io vorrei tornare alla prima slide dove diciamo c'era questa discussione di chi è la colpa, no? La colpa è della regione, ma è anche dello Stato, perché il problema, cioè la benzina di questa cosa, la regione sta facendo, diciamo, aiuta, olia la strada alle autorizzazioni invece di fare quello che dovrebbe fare, cioè la tutela. Ma il problema nasce dall'incentivo, cioè questo incentivo è stato dato, e l'ha spiegato bene Piero, cioè è un incentivo ingiustificato, troppo forte, che sprona degli interessi talmente grandi che io sfido chiunque a fare delle misure di tutela quando ci sono persone che si aspettano di mettere in tasca quelle cifre, insomma, persone, lobby, insomma. Quindi il problema è l'incentivo che, diciamo, è stato messo e messo senza aver previsto delle misure di salvaguardia dell'ambiente, insomma, e infatti anche che è tra l'altro stato appena reiterato dal nuovo decreto sugli incentivi, dove però si dice cosa? Si dice ma noi diamo i soldi agli impianti buoni, ma il problema è che gli impianti buoni non c'è modo di vederli perché è tutto talmente confuso e talmente arbitrario che tu questo, non so, la tutela dei corpi idrici, io faccio solo un esempio, la tutela dei corpi idrici è stato elevato, Giovanna ha detto solo il 5% sono rimasti, solo pochissime sono qua. Se tu avessi il 5% di una cosa, dici ma no, me la metto sotto chiave, non me la faccio neanche più vedere, metto sotto vetro, no? Invece no, questi ultimi 10% di torrenti noi li buttiamo qua, diciamo, in questa mischia.
I'm the Venus for your Mars, I'm the healing for your scars, I'm the nighttime for your stars, you don't have to look so far.
Voci dalle Dolomiti.
Watering the family tree, ever after happily, if the earth falls to the sea, in your arms is where I'll be. We already are, you and me, psychically, in tune to thee.
Voci, voci, voci dalle Dolomiti.
E con la rapper americana Kelly Macy e la sua canzone In Tune siamo alla conclusione di Voci dalle Dolomiti, trasmissione che questa settimana è stata dedicata al dossier elaborato dal comitato bellunese Acqua Bene Comune sul problema dell'iper sfruttamento a scopi idroelettrici dei corsi d'acqua. Dossier presentato in una serata pubblica a Belluno, hanno partecipato il giornalista Gianni Belloni e i rappresentanti del comitato Acqua Bene Comune Giovanna Deppi, Lucia Ruffato, Luigina Malvestio e Pietro Sommavilla. Le voci che avete ascoltato questa sera erano appunto raccolte dai microfoni di Radio Cooperativa con la collaborazione degli amici del sito belluno.it alla serata. La questione dell'acqua e dello sfruttamento eccessivo con riflessi ambientali negativi dei corsi d'acqua è stata già affrontata in passato da Voci dalle Dolomiti. Trovate i podcast di quelle trasmissioni di approfondimento nel sito belluno.pop.it o a radiocooperativa.org. Vi ricordo che se volete scrivermi c'è l'email radio@bellunopop.it. Per quanto mi riguarda vi ringrazio dell'ascolto, da parte mia Zenone Sovilla l'appuntamento, se lo vorrete, è alla prossima settimana con Voci dalle Dolomiti, sempre qui a Radio Cooperativa, e vi ricordo che la trasmissione va in onda il martedì e che all'indomani è già disponibile il podcast al sito di Radio Cooperativa o a bellunopop.it se volete riascoltare o segnalare quello che avete ascoltato questa sera. Grazie ancora dell'ascolto e a voi tutti un saluto da Zenone Sovilla.
In tune to the stars, we already are, you and me, psychically, in tune to the stars.